Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Un'altra puntata di Carta vetrata è partita ed è la puntata numero 45 della seconda stagione. Sono 93 puntate da quando è iniziata la nostra avventura e continuerà il 16 settembre, dopo la breve pausa estiva che inizia oggi, a parlare di libri e di tutto quello che intorno ai libri continua ad appassionarci. E come sempre avremo i nostri collaboratori, quelli che sono rimasti e quelli che si andranno ad aggiungere. Fra quelli che rimarranno sicuramente Giuliano Soria. Giuliano Soria che ci ascolta da Torino e spessissimo viene anche a Roma, perché ricordiamolo insegna all'Università di Roma 3. È un ispanista e questa ultima puntata ci vuole dare dei consigli per l'estate. Giuliano, a te la parola.
Ecco, intanto un libro in Audi, emozionante, che aveva, la prima volta che l'ho letto 30 anni fa, aveva anche colpito e mi aveva tolto il fiato. Cioè Juan Rulfo, grande scrittore messicano, La pianura in fiamme. Lui ha scritto due capolavori. Pedro Paramo, che è una delle opere maestre della letteratura latinoamericana, e questi racconti della pianura in fiamme. Di lui Marquez disse: nel 61 lessi La pianura in fiamme e per tutto l'anno non riuscii a leggere nessun altro autore perché tutti mi sembravano minori, e lo capisco.
È come quando si prende un gelato dal sapore sopraffino, delizioso, certo. Tutti gli altri gusti sembrano sciapi.
Sono racconti brevi ma di un'emozione, di una intensità stilistica fulminante.
Come solo gli artisti, gli autori, diciamo, di quelle terre sanno,
certo,
essere.
Certo, certo. Poi ancora in Audi, Julio Cortázar e la moglie Carol Dunlop, gli autonauti dell'autostrada, è un viaggio in autostrada fra Parigi e Marsiglia per dirsi addio. Quindi una cosa curiosa, divertente, anche se vogliamo triste e lapidaria.
Un po' come gli Argonauti, via.
È così, è così. Pompiani, il classico Paolo Coelho, che io comunque consiglio per chi ama Coelho come il fiume che scorre. Sono anni di riflessione che lui ha dedicato a questo libro, ma è la solita grande storia sua, cioè un tema esoterico sulla filosofia della vita, sulla ricerca della verità, sulla ricerca del senso delle cose.
Non sei un anti-Coelho, quindi non ti dai a scrivere...
No, avevo premiato in anteprima in assoluto qui a Torino, al Grinzane, quindi certo che insomma... O può piacere o non può piacere, perché questa dimensione sua così filosofica di trovare il senso delle cose, qualcuno la può trovare stucchevole, però altri no, quindi è un libro curiosissimo.
Bene.
Poi, l'edizione Nuova Frontiera, Felisberto Hernández, Nessuno accendeva le lampade. Lui è uno scrittore perdutamente fantastico, amato da Calvino, della scuola di Buenos Aires, cioè degli eredi di Borges, e di Belcasares, un libro molto bello, e lui è uno scrittore da riscoprire e da conoscere. Poi propongo due libri gatti.
Oh, grazie.
Frida Kahlo, La bellezza terribile, che secondo me è il libro dell'estate, perché è una biografia del grande scrittore francese Gérard Roero di Cortanze, su questa appassionante e singolare figura di pittrice messicana che visse fino al 1953, e che lasciò un segno intangibile, che adesso è un simbolo di quel mondo. E questo libro è un libro molto bello, che ha avuto molto successo in Francia, sicuramente lo avrà anche da noi. E poi ancora, in uscita sempre da Gassi, Alfredo Conde, sul cammino di Santiago, sulla scomparsa di una sorta di giallo, tutto legato alla cattedrale di Santiago di Compostela. Ed è un libro che ci riporta dei mondi lontani, ci riporta alla Galizia, ci riporta a delle dimensioni medievali. È un libro anche questo affascinante, di sapore da un lato storico e da un lato anche di letteratura
di genere.
Di genere. Ecco, queste sono le mie 5 o 6 consigli per l'estate. Certo che sono usciti molti libri, però se partiamo da queste dimensioni abbiamo un po' tutto. Abbiamo la letteratura di grande qualità con Paramo, abbiamo la dimensione più curiosa del viaggio dentro di noi di
gli Argonauti, gli Autonauti.
gli Autonauti, questo è un libro curiosissimo, poi abbiamo La filosofia con Coelho, abbiamo un saggio biografico interessantissimo sul Messico e abbiamo un passaggio remoto verso la Galizia lontana, piovosa, celtica. Quindi non mi resta che dare gli auguri di una buona lettura su questi percorsi ispanici e latinoamericani a tutti i lettori, augurare loro una estate pensosa e di lettura, perché insomma la lettura è una porta aperta verso l'infinito.
Il tuo libro, quello che porterai con te, dove andrai? In campagna, nelle tue terre?
Andrò al mare, ma io ritorno ai miei vecchi classici, ritorno a Borges, ritorno a quella dimensione di fuga dal reale, anche se la fuga dal reale forse non fa bene, ma è un reale così avvilente che rifugiarsi nei sentieri metafisici di Borges mi farà bene allo spirito, insomma.
E questo forse è il consiglio più importante che diamo ai nostri lettori, perché anche noi amiamo alla follia il grande maestro Borges.
Certo.
A presto, Giuliano.
Allora, buona lettura a tutti.
E ripartiamo a settembre con il solito slancio.
Certo, arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo appena salutato Giuliano Zoria e abbiamo con noi in collegamento da Brescia, anzi da Bergamo, chiedo scusa, Telmo Pievani. Telmo Pievani è uno scienziato, ma non è solo uno scienziato, è un autore di libri per il pubblico, per il grande pubblico. Qual è la sua caratteristica? L'altro giorno leggevo su Repubblica un articolo su Einstein. Che cos'era Einstein se non un uomo che aveva ascoltato e seguito tanti contributi, tanti scienziati che prima di lui si erano avvicinati alla teoria della relatività. Ebbene, Telmo Pievani in qualche modo somiglia ad Albert Einstein, perché che cosa fa? Lui ascolta, registra e poi sintetizza una sorta di legge, una nuova legge, si dice anche così in termini scientifici, da poi divulgare, da far adottare alla società, al mondo, alla globalità di tutte le persone che poi attraverso quella legge interpreteranno e utilizzeranno le forze della natura, la scelta di fare qualcosa anziché un'altra. Che ne dici, Telmo? Questo paragone ti piace?
Beh, moltissimo, sì. L'esempio di Einstein è eccessivo per me, ma è calzante, nel senso che credo che oggi quello che sta succedendo nei paesi in cui si fa comunicazione della scienza nel modo più avanzato è che non ci si limita più a divulgare, come si diceva una volta, che voleva dire in sostanza in modo un po' paternalista che gli scienziati vanno avanti per conto loro, fanno le loro ricerche, scoprono le loro novità e poi c'è qualcuno che fa da mediatore e te le racconta in un modo semplice a te che sei non esperto, che non capisci bene, non hai il linguaggio specialistico. Oggi abbiamo un po' superato questa idea, anzi secondo me dobbiamo superarla, di la verità, perché quello che secondo me diventa interessante è che la scienza ci fa capire questioni fondamentali della realtà, grandi domande filosofiche, il posto d'uomo nella natura, da dove veniamo, che cosa ci facciamo qui, che cosa possiamo fare nel futuro, insomma sono grandi questioni che a tutti interessano, la scienza le illumina in un modo particolare e quindi quelle che tu chiamavi le leggi, in qualche modo il comunicatore della scienza, nel mio caso un filosofo della scienza, deve interpretare queste idee e comunicarle al pubblico facendo capire che li riguardano, quindi facendolo partecipare, questa è un po' l'idea. Infatti nel mio caso la comunicazione della scienza non è quasi mai sul prodotto della scienza, quindi ti spiego la teoria, ti spiego il concetto, come si faceva una volta, ma è sul processo, cioè ti spiego come ci siamo arrivati, che cosa è successo, gli errori, i cambiamenti di idee, le lotte tra gli scienziati, le ipotesi contrapposte, cioè tutto basato sulla genesi delle idee, non sul prodotto già finito e confezionato che io ti racconto.
Telmo, detto Telmo, ma in realtà Dio Telmo, il tuo vero nome, giusto?
Dio Telmo, sì, un nome tedesco.
Splendido, splendido, molto elegante. Posso dirti che la tua caratteristica non è solamente quella di guardare alla scienza, ma di guardare anche molto all'uomo. La centralità della tua riflessione, tra l'altro il vedere l'uomo come elemento, tra virgolette, di disturbo all'interno del sistema del mondo con la sua attività che a volte è in dissonanza con gli equilibri che la natura possiede, ti avvicina moltissimo a un altro scienziato che ami molto, che è Darwin.
Sì, perché fra, come dire, i temi che la scienza oggi ti sta ponendo in un modo prepotente, ma secondo me in senso buono, perché ci fa vedere le cose da un punto di vista diverso, è quello del decentramento, come si dice filosoficamente, cioè imparare certe volte a guardare il modo con cui noi entriamo in relazione con gli altri e con l'ambiente, smettendo di usare l'occhiale nostro, cioè smettendo di vedere le cose soltanto dal nostro punto di vista. La teoria dell'evoluzione è un esercizio molto efficace da questo punto di vista, perché non so, ti spiega che se tu calcoli quante specie abbiamo estinto da quando abbiamo inventato l'agricoltura fino ad oggi, scopri che Homo sapiens è praticamente l'autore di un'estinzione di massa, quasi la metà di tutti i viventi abbiamo estinto. Oppure ti spiega, e questo può anche dispiacerci, ma secondo me è un messaggio importante, che se domani mattina non ci fossero più esseri umani sulla Terra, la biosfera avrebbe una rinascita straordinaria, una grande esplosione di biodiversità. Questi sono tutti messaggi facili da capire che dovrebbero indurre il cittadino, tutti, anche chi non si è mai occupato di scienza, a riflettere su questi temi, in questo caso per esempio a rendersi conto che noi siamo il frutto di un'evoluzione, facciamo parte di questa storia, siamo una componente della biosfera ed è un errore continuare a pensare che invece la possiamo dominare, la possiamo manipolare, la possiamo sfruttare indefinitamente.
Vogliamo ricordare l'ultimo titolo che ti ha valso anche la vittoria di un premio importante, quello della Merck Serono, una ditta farmaceutica che ormai è arrivata al 10° anno con un premio dedicato proprio alla divulgazione scientifica, come parlare di scienza a tutti, non solo agli scienziati, perché il tuo lettore non è un addetto ai lavori.
Beh, quello è un progetto molto bello. In Italia ormai stanno nascendo diverse iniziative di questo tipo, c'è il premio Max Serono che lega proprio la scienza alla letteratura, con questa idea che il pubblico appunto non può essere certo quello degli scienziati. La saggistica scientifica in Italia è nata da poco, però si sta sviluppando abbastanza bene, è ancora un mercato di nicchia che però si sta allargando sempre di più. E poi c'è per esempio il premio Galileo a Padova, insomma ci sono iniziative molto belle da questo punto di vista, l'Italia si sta...
La scuola Galileo di Padova, che è stata fondata, pochi lo sanno, proprio dall'Università La Sapienza di Roma, era una sede distaccata la scuola Galileo.
Sì, sì, ma c'è tutta una rete in Italia molto, molto importante, molto interessante da questo punto di vista, e anche i lettori stanno aumentando e sono poi i lettori che popolano per esempio in grandi numeri ormai le mostre scientifiche, i festival della scienza. L'Italia ha dei numeri adesso importanti, a Genova al festival della scienza ci sono più di 100.000 ingressi.
Abbiamo avuto ospite l'amico Bo dell'edizione Codice, certo, 2 domeniche fa, che ci ha parlato della sua casa editrice che mancava e adesso sta facendo buoni risultati. Ma non ci hai detto il titolo del libro, parliamo un pochino di questo libro.
Ma il premio Max Serono ha avuto la menzione speciale per La vita inaspettata, che è questo libro uscito nel 2011, che tratta di evoluzione. Di
Quale editore?
Con l'editore Cortina di Milano, un altro editore.
Raffaello Cortina, come no?
Che fa saggistica scientifica,
certo,
nella collana Scienza Idee, che è una collana storica di Giulio Giorello.
Aperta a tutti?
Sì, sì, con molte discipline le più diverse. Ed è un libro che discute, per dirlo in modo semplice, del motivo per cui non abbiamo ancora metabolizzato la rivoluzione darwiniana, cioè il fatto che ci ha raccontato che l'evoluzione appunto è inaspettata, cioè potevamo non essere qui e la storia avrebbe potuto prendere altre direzioni, quindi forse non c'è un unico percorso, non c'è un'unica necessità inscritta nella storia.
Prima di salutarci, Telmo Pievani, una domandina così che magari potrai risponderci o meno, ma qual è la tua idea a riguardo della coabitazione di diverse tipologie di uomini? Ovvero sia, si parla sempre di Cro-Magnol, di Neanderthal, come se fossero una dopo l'altra. In realtà non è così, almeno molti dicono che hanno coabitato sulla stessa Terra, sul nostro pianeta, varie tipologie di uomini.
Sì.
Sei d'accordo con questo?
Sì, sì, beh, ormai i dati sono, direi, molto robusti. Fino a 40.000 anni fa, che sembrano tanti ma in realtà sono un battito di ciglia per l'evoluzione, su questo pianeta c'erano 5 specie umane e noi eravamo una soltanto di queste 5. E la grande domanda del futuro è capire che fine hanno fatto, cioè perché siamo rimasti da soli qui e perché le altre 4 negli ultimi 25-30.000 anni si sono estinte, ci hanno lasciato da soli qui come unici esponenti di ciò che diciamo essere umano.
Perché non sappiamo se è stata una cosa cruenta o incruenta, sappiamo solo che sono scomparse.
Il fatto interessante è proprio questo, non ci sono segni, finora mai stati trovati segni di violenza, di genocidi o di problemi di epidemie, cose di questo tipo. È successo tutto lentamente, in molti migliaia di anni, dopo che noi sapiens abbiamo convissuto con alcune di queste forme umane per lunghissimo tempo e forse in alcuni casi, ma l'ipotesi è ancora diciamo in discussione, ci siamo persino accoppiati, cioè ci siamo persino uniti con esponenti, con individui di altre specie, quindi mescolando anche in parte i nostri geni. Poi succede qualcosa, ed è quello che non sappiamo fondamentalmente.
Bene, è ancora molto da fare, quindi gli scienziati hanno ancora molto da fare.
Assolutamente, il bello della scienza è che nuove risposte producono sempre nuove domande.
Grazie ancora e diamo appuntamento al più presto, perché vogliamo a Roma Telmo Pievani per poter parlare ancora così bene di scienza comprensibile a tutti. A presto.
Molto volentieri, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. È arrivato da Vicenza, direttamente per noi a Carta vetrata, un caro amico, Marco Cavalli. Quando sei venuto a trovarci alla Fiera del Libro di Roma?
Penso l'anno scorso.
Mi sa 2 anni fa, perché la prima edizione, che c'era anche Antonio De Benedetti, se non sbaglio.
Ah, certo, certo. Infatti abbiamo interloquito insieme.
C'era anche il nostro amico Paolo Fallai, se non sbaglio.
Sì.
Ci hai portato fortuna, perché la trasmissione era il primo anno, siamo per entrare nella terza stagione. Marco, tu hai scritto un libro, hai praticamente tradotto, hai volgarizzato un libro del grande Giorgio Vasari, Le vite, un po' sulla linea della Carmen Covito.
Sì.
Che ha fatto un po' la stessa cosa con il Novelliere di Castiglione, il Cortigiano, qualcosa di simile. Cosa hai fatto? Racconta un po' ai nostri ascoltatori.
Dunque, abbiamo dissepolto da sotto la mattonella un classico della lingua e della letteratura italiana, che sono le vite dei più eccellenti architetti, scultori e pittori di Giorgio Vasari, un'opera che è stata pubblicata in prima edizione nel 1550 e poi nell'edizione definitiva, quella che si trova in libreria per intenderci, nel 1568. Non è conosciuta come un'opera di letteratura, bensì di storiografia artistica, nel senso che Vasari racconta la vita di un gran numero di artisti che vanno dal periodo del Medioevo fino al Rinascimento.
Quindi anche i suoi contemporanei.
Anche i suoi contemporanei sono in tutto 378, però io non ho tradotto l'opera nella sua integrità, perché sarebbe stata un'impresa editoriale al limite del suicidio.
Forse anche di poco interesse per il lettore.
Ma secondo me no, perché probabilmente c'è bisogno di rendere accessibile un'opera che è molto citata, perché tutti gli turisti stranieri che vengono in Italia, nelle capitali dell'arte, e che ne sanno sempre una più del cittadino del luogo, è perché hanno letto il loro Vasari, ma l'hanno letto in traduzione, in una traduzione moderna
volgarizzata,
esatto, nella loro lingua.
Mentre tu ne hai fatto una traduzione.
Io ne ho fatta una italiana, perché per strano che possa sembrare, ma neanche poi tanto, gli italiani non hanno assolutamente accesso a questo testo, che come al solito in Italia è molto citato ma per niente letto.
Poi è un italiano troppo antico forse.
Precisamente, cioè è scritto in toscano di base fiorentina, una lingua che aveva come modello un'altra lingua scritta e non il toscano parlato dell'epoca in cui Vasari scrive, anche se nel caso di Vasari c'è un'eccezione, perché lui non era un letterato, non aveva, diciamo così, le...
I rudimenti.
No, ma neanche le ambizioni di perfezionismo di un letterato, perché i letterati del Cinquecento, come del resto la maggior parte dei letterati italiani anche contemporanei, usano la lingua per fare bella figura, non per comunicare. Quindi nel caso di Vasari, che era un pittore, un architetto, era per così dire esonerato dall'avere pruriti di stile, e questo ci ha avvantaggiato, nel senso che Vasari ha scritto il suo libro in una lingua più vivace, più disadorna, e questo l'ha reso più commestibile ed è diventato immediatamente un bestseller. Stiamo parlando di uno dei libri italiani più tradotti e più conosciuti a livello mondiale. Naturalmente gli italiani non lo conoscono, perché mentre gli stranieri lo possono leggere in una traduzione moderna perché devono farlo, gli italiani invece si ritrovano di fronte una lingua che è italiana sulla carta, ma che a una lettura si rivela inaccessibile. Allora io ho pensato che fosse necessario fare non tanto un lavoro da erudito, ma rendere questo testo immediatamente leggibile con una traduzione non corredata da note, una traduzione parziale. Io ho tradotto 21 vite, scelte tra le più accattivanti, tra le più trascinanti da un punto di vista del racconto, e anche perché sono convinto che noi non abbiamo idea del patrimonio letterario italiano per la sua particolarità, nel senso che l'Italia non ha avuto mai una letteratura paragonabile a quella delle altre letterature europee che hanno conosciuto il romanzo, per esempio, fin dal XVII secolo. Noi abbiamo una letteratura di poesia
elitaria
e di trattatistica, però all'interno di questo limite ci sono dei casi eccezionali. Faccio un esempio: tu citavi prima Il Cortigiano di Castiglione. Allora, Il Cortigiano che Carmen Covito ha tradotto superbamente in italiano, in un modo che io non riuscirei assolutamente a eguagliare. Il Cortigiano è un manuale, potrebbe essere intitolato Il manuale del perfetto portaborse. Ha una cornice letteraria, un libro
di grande attualità.
Assolutamente. Se ci spostiamo di un secolo, troviamo La scienza nuova di Vico, che non può essere considerato un libro di filosofia, anche semplicemente per come è scritto. E la lingua del Vasari è uguale, cioè Vasari ha scritto un libro che è all'intersezione tra la storia dell'arte, la critica dell'arte, la letteratura e il genere della biografia. Lui in questo è stato un grande antesignano, un grande precursore, straordinario.
Marco Cavalli, dobbiamo chiederti di fermarti un secondo con la tua bellissima discettazione su questo libro interessante, curioso e pieno di spunti anche di caratteristiche umane, perché questi ritratti di fatto non sono degli aridi ritratti solo sull'opera, ma anche sulla persona che in qualche modo realizzava quest'opera, quindi concentrati sull'uomo, non solo sulle opere realizzate, che è un po' il modo moderno di parlare degli artisti. Quindi fra pochissimo un piccolo intervento fra te e il prossimo appuntamento, il prossimo intervento, e ci parlerai di qualche personaggio che ti ha colpito e perché hai scelto quei soli artisti e non altri. Grazie Marco.
A voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo tornati in diretta e siamo collegati con Malosco, con il nostro amico Enrico Emilitri, collaboratore, storico, esperto di montagna e non solo, che ci vuole parlare del suo collaborare a Carta vetrata. Ma prima di dare la parola a Enrico Emilitri, dobbiamo dare un saluto, un caro saluto a Walter Iori, presidente della Giovan Battista Lampi, Alta Anaunia, l'associazione che noi vogliamo risentire e seguire passo passo per conoscere bene le attività culturali che promuove ormai da più 20 anni, perché 20 anni sono già passati, come abbiamo detto la scorsa puntata. A te la parola, Enrico.
Saluti a tutti gli amici di Carta vetrata dal vostro amico Enrico. È stata veramente una bella annata, una bellissima stagione. Spero di continuare a risentirvi alla ripresa della trasmissione con sempre nuove idee, sempre nuovi spunti, e soprattutto spero di rivedervi nelle mie zone, in Alta Val di Non e non solo per le mele, ma anche per i bellissimi itinerari storici, culturali, artistici, e anche per l'accoglienza che è sempre amichevole. Qui troverete veramente verrete da turisti e ci lascerete da amici. Arrivederci a tutti.
Enrico, aspetta, però prima di salutarci vogliamo che ci dai un'ultima goccia del tuo sapere, ce lo permetti?
Sì.
E vogliamo parlare di Padre Chino.
Perché domani sera farò una serata straordinaria su Padre Chino e sugli studi che fece sulla cometa nel 1680-81, perché l'anno scorso è stata ripubblicata finalmente in italiano, perché prima era disponibile soltanto in spagnolo o in lingua straniera, ma in italiano non c'era, ed è una cosa molto interessante perché apre dei nuovi spiragli anche nella scienza e nell'astronomia. e quindi chi è in zona e volesse venire domani sera alle 21 a Moloscola alla Sala Civica sopra il Comune. Arrivederci a tutti.
Grazie Enrico, a presto.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo in collegamento con Bologna con Alberto Sebastiani. Alberto, vogliamo continuare una riflessione che ha creato molte aspettative tra i nostri ascoltatori, molti messaggi, molte email, molte telefonate. L'ottimismo di Jenkins, che tu hai ascoltato direttamente dalla sua viva voce, una prospettiva veramente eccessivamente ottimistica. Perlomeno questa è la tua critica. Esprimila meglio.
Sì, salve a tutti. La mia critica, che è poi un momento di riflessione che accomuna tante persone che comunque ascoltano, leggono e stimano Jenkins e sono interessate alla sua ricerca, è legata al fatto che Jenkins guarda alle culture partecipative, alla cosiddetta costruzione dal basso dei contenuti, con quello che lui stesso definisce ottimismo. Ora, bisogna intenderci su questo ottimismo rivolto a cosa? Nel senso che già la categoria dal basso è molto labile, molto debole, non si sa esattamente, non, sociologicamente esattamente cosa sia, è una situazione molto fluida e che è anche manipolabile, proprio perché siamo nella rete, quindi in uno spazio di conflitto ci sono forze diverse in gioco. Dall'altro quindi c'è da una parte c'è questa questione, dall'altro lui dice comunque questo discorso fede, culture partecipative diventa importante perché comunque è in gioco anche una questione democratica in questo discorso di partecipazione. Ora però anche questo bisogna vedere come lo si intende, questo è uno sguardo positivo verso un futuro possibile, di fatto non è dato, che non è vero che necessariamente la cultura fandom o comunque queste culture partecipative poi rivolgano le loro energie verso un discorso politico e non semplicemente più personale, di divertimento eccetera, anche se può essere una forma di politica vista in senso lato. Certo, la cosa importante diventa che comunque quello che osserva lui è un'alfabetizzazione in corso e l'alfabetizzazione compiere queste azioni, per vivere la cultura partecipata è necessaria proprio per quello che dicevamo prima, che la rete è uno spazio di conflitto nel quale agire. Per cui l'ottimismo di Jenkins, che mi lascia perplesso, forse per pessimismo mio o come degli altri, è comunque l'indicazione di un orizzonte possibile per il quale, sul quale ragionare, perché è comunque una prospettiva che per certi aspetti diventa quasi necessaria.
E infatti quello che viene detto come frutto della rete, per esempio questo sfumature di grigio, sfumature di rosso, sfumature di nero, che sta in classifica ormai da qualche settimana, è uscito per la Mondadori, che sembra essere nato proprio così.
Sono tante le modalità di lavoro in questa direzione, uso il termine lavoro proprio in senso vasto, in maniera più ampia possibile. E, ad esempio, una delle ultime cose che è stata lanciata, ne ha parlato anche Reiterini l'altro giorno, è stata lanciata da Giulio Mozzi, che sta provando a costruire, l'ha lanciata la cosa via Facebook e via suo Vibrisse anche, sta provando a costruire un romanzo collettivo sul ricordo d'infanzia. Ha dato delle regole e ha chiesto a tutti i suoi amici di Facebook e ai lettori del suo blog: mandatemi un ricordo della vostra infanzia, massimo 10 righe, dicendo come scriverlo, come stile, eccetera, eccetera. E a ieri mi sembra fossero già quasi oltre 200 i ricordi che aveva ricevuto, cercando poi di costruire lui dalla sua esperienza di scrittore, di editor e di intellettuale attivo anche nella rete, come rielaborare questo materiale per costruire un lavoro collettivo. Quindi ci sono tante sperimentazioni in questa direzione e come vedi si muovono tutte, partono tutte da un desiderio di partecipazione e poi si articolano in maniera diversa. Il problema è sempre quello che dicevamo prima, capire qual è l'orizzonte da costruire. Forse possono essere più orizzonti, ancora dobbiamo vederli.
È sicuramente diverso il concetto di opera collettiva dal concetto di opera singola. In qualche modo l'opera collettiva diventa non tanto un valore in sé quanto proprio per quello che scrive, per quello che realizza, per come si fa leggere, ma proprio il fatto che coinvolge nella sua concretizzazione tra i facitori della stessa più soggetti possibili.
Esatto, poi bisogna vedere se c'è un regista in tutto questo, esatto, se è una cosa spontanea, e soprattutto poi bisogna vedere, valutare la qualità, cioè il fatto di osservare come testimonianza come è fatto questa dinamica, questo processo è importante, però non bisogna dimenticarci poi che se si vuole fare un discorso, non dico letterario, ma comunque di studio, di osservazione, di valutazione, di apprezzamento anche dei testi, bisogna trovare il modo di valutarne anche la qualità.
E Giulio Mozzi forse la qualità la valuta, ma valuta ancora di più. Lui è molto cattolico e molto spinto da questa istanza religiosa, proprio determinate connotati che io ho notato essere quelli della missione, quasi da missionario cerca di instillare sempre una goccia di cristianesimo nelle sue evoluzioni editoriali, ecco, quando lui cura degli editor, degli editing di libri, cerca sempre di mettere la speranza, la spes cristiana. Ma non vogliamo fare un discorso religioso che ci porterebbe altrove. Un'ultima conclusione, abbiamo ancora qualche minuto con Alberto Sebastiani, sempre sull'ottimismo di Jenkins, di come la rete può contribuire alle opere.
Allora, guarda, Jenkins, ad esempio, in un suo libro, vabbè, Cultura Convergente, famosissimo, è stato quello che l'ha lanciato, ma anche in Fan Bloggers e Video Gamers, che è uscito per Franco Angeli l'anno successivo, nel 2008, ecco, in quel libro lì andava proprio a lavorare su come erano cresciute, ad esempio, nella costruzione di opere, le culture dei fan, ad esempio guardando le narrazioni della fanfiction, come grazie alla rete si erano sviluppate dal cartaceo, prima erano le famose fanzine, le cetostilate che si rispediva, eccetera. Con la rete è diventato un accesso molto più vasto. Anche in Italia ce ne sono state diverse di realtà in rete, di comunità di fanfiction che hanno iniziato a scrivere racconti che hanno tutta una loro distinzione in genere, in generi vari, legati al film o al telefilm o all'opera cinema che li appassiona o al genere che li appassiona. Il lavoro di Jenkins è stato proprio cercare di ricostruire da un lato una storia della sua esperienza personale, e questo era un aspetto interessante perché faceva vedere come aveva partecipato a questo, come aveva sviluppato questo, come aveva vissuto una fase di passaggio da, come si definisce lui, acafan, cioè accademico, perché ricordiamoci che Jenkins è uno studioso che lavora in università americane, e fan allo stesso tempo, cioè partecipare di questa cultura partecipativa. Dall'altro però, ad esempio in Italia, Formenti, come avevo accennato già in un'altra occasione, aveva svolto una critica a questo, perché stiamo parlando di un fenomeno particolare, circoscritto, una situazione relativa, o di una situazione più, diciamo, virale che si sta diffondendo. E di cosa, il problema è sempre quello, di cosa stiamo parlando e in quale, esatto, orizzonte. E se anche Suska, De Kerkhove o altri che anche hanno scritto della questione dell'ottimismo, della questione della partecipazione, sottolineano ok, ma è una partecipazione circoscritta a cosa? Che sbocchi ha?
Certo.
Dove va? In che direzione va? Con che consapevolezza?
E poi se crea un miglioramento in qualche modo è semplicemente di soddisfazione per chi vi partecipa, appunto l'averne fatto parte senza aggiungere nulla.
Per ora, più delle volte sì, però non è detto che Jenkins non abbia visto più lungo, più lontano,
vedremo.
È uno spazio di conflitto, vedremo, è un'alfabetizzazione.
Alberto, ti salutiamo e ti diamo appuntamento al 16 settembre, quando riprenderemo le nostre trasmissioni, e speriamo di averti ancora con noi con delle buone novità da Bologna.
Con molto piacere. Un saluto a tutti allora e grazie a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, è tornato con noi, in realtà non ci ha mai lasciato, è rimasto ad ascoltare la puntata dietro il vetro dell'acquario del nostro studio, il nostro Marco Cavalli, è arrivato dritto dritto da Vicenza per partecipare alla nostra puntata. Stavamo parlando qualche decina di minuti fa di Vasari, di questo libro Le vite che tu hai tradotto, hai portato in italiano, e di come hai scelto tra tantissime vite solamente alcune, quasi 30 se non sbaglio.
No, in realtà 21.
21, allora quasi 20,
sì.
Una più di 20. Che cos'è questa scelta? Una scelta analogica, sono vite simili fra di loro, oppure semplicemente quelli che ti erano più simpatici?
No, beh, intanto volevo premettere che il libro è stato, tradotto per la casa editrice di Angelo Colla di Vicenza.
Che salutiamo chiaramente, anche lui il nostro amico.
Salutiamo e che va ringraziato per questo, perché di questi tempi investire su simili operazioni di così alto profilo culturale è non meritevole, perché si dice sempre meritevole, però necessario.
Esatto.
Ecco, poi in questo senso...
poi un prezzo ragionevole, diciamolo.
Insomma. 16 euro.
Quindi un po' di cultura vera per 16 euro vale la pena di fare.
Poi il libro è proprio bello anche come oggetto tipografico.
Ci sono molte immagini, no?
No, non ci sono immagini, abbiamo riprodotto le xilografie che raffigurano gli artisti che ho scelto di tradurre. Sono 21, come dicevo, e io li ho scelti tenendo conto di due criteri. Il primo, di rispettare una certa varietà, nel senso che sia una varietà cronologica che una varietà stilistica. La varietà cronologica è relativa al fatto che Vasari si occupa nel suo libro di tracciare le biografie di artisti che vanno da Giotto fino a Michelangelo. Ecco, io ho cercato di tenere conto di questo, quindi c'è un gruppo di artisti, scultori, architetti, pittori dell'epoca medievale, poi un gruppo un po' più nutrito di artisti quattrocenteschi e poi c'è la parte più interessante, più succosa del libro, che è quella degli artisti cinquecenteschi, da Leonardo fino a Michelangelo. L'altro criterio invece è quello della varietà, della diversità dei registri usati dal Vasari, perché Vasari come biografo è estroso, mette il suo temperamento in quello che scrive. Quindi faccio un esempio: lui si basava cercava di attenersi a un principio estetico che era il suo, rigoroso. Vasari apparteneva alla corrente cosiddetta del manierismo, per esempio considerava...
Vitruvio, anche il grande Vitruvio, maestro, ma lo ha superato. Certo.
Sì, ma lui per esempio considerava preminente in pittura il disegno, come tutti i toscani.
Giusto.
Però per esempio di fronte a un colorista come Giorgione, la necessità di mantenersi rigorosamente fedeli al proprio canone estetico crollava per l'eccesso di ammirazione che la pittura di Giorgione suscitava in lui. E teniamo conto che l'altra grande qualità, che poi era anche un difetto di Vasari, è il campanilismo. Per lui, un pittore geniale non poteva che nascere in Toscana. Quando lui parla di Giorgione, dice: beh, ogni tanto il Padre Eterno si ricorda di far nascere qualche artista anche al di là degli Appennini, perché Giorgione era di Castelfranco.
Sappiamo Castelfranco Veneto, ricordiamolo.
Allora, questo è interessante, perché noi non dobbiamo pensare a una serie di biografie come voci di enciclopedia,
ecco,
no? In cui impersonali, in cui chi le compila si tiene rigorosamente al di qua. No, Vasari è dentro, per esempio, quando fa quella di Michelangelo, che rappresentava il campione dell'artista completo,
certo.
Che è la più lunga biografia della mia traduzione, perché sono 21 pagine, è quasi un piccolo romanzo, è ovviamente un'agiografia, cioè una biografia simpatetica, elogiativa, altamente laudativa di Michelangelo, ma non ciecamente laudativa. Cioè, Vasari dice di Michelangelo delle cose straordinarie, non si limita a parlare del divino, ma dice di Michelangelo, per esempio, che ha infranto la soggezione a canoni estetici che si osservavano passivamente. Celebra l'inventiva di Michelangelo, e celebrarla, certo, voleva dire celebrare l'elemento pericoloso dell'inventiva, quello dissidente. Di questo Vasari è molto consapevole.
Ma quando parla di questi artisti, di questi personaggi, ne parla anche in un'ottica commerciale, nel senso qualcuno...
Sì.
Che legge il suo libro poi deciderà di comprare questi e non altri.
Lui dà un valore enorme all'aspetto merceologico dell'arte. Anche qua c'è una modernità incredibile. Quando lui, per esempio, fa La vita del Mantegna, esordisce dicendo questo.
Il Cristo del Mantegna.
Sì, no, ma lui dice così. Dice: quanto il riconoscimento del talento incida sul talento lo sa solo chi ne ha. Cioè lui dice che il talento che non ha riconoscimento è un mezzo talento.
Certo.
Quindi l'artista che non cura l'autopromozione di se stesso, oggi diremmo il marketing, è destinato a essere un mezzo artista. Ma lui non intende solo a livello di popolarità, intende proprio a livello di risultati.
Di soldi.
Cioè è destinato a... No, proprio estetico. È destinato a regredire da un punto di vista dell'inventiva. Perché? Perché l'incentivo a migliorarsi è dato da riconoscimento sociale e
dalle nobili committenze.
Certo, e questo è importantissimo perché ci fa capire come il mercato dell'arte esistesse già in un'epoca in cui appunto si cominciava appena a parlare di storia dell'arte, di critica d'arte.
Marco, però dici un autore che tu hai scelto e che non avresti scelto magari qualche tempo fa, che hai voluto inserire tra i 21.
Quello che mi viene da dire prima di tutto è Lippo, questo misterioso pittore fiorentino di cui è dedicata una mini biografia, mini intendo veramente una pagina e mezza, che ho deciso di scegliere perché Vasari dice che questo Lippo era famoso per la sua inventiva, per la sua immaginazione un po' visionaria, e Vasari era rimasto, benché lui esprime molte riserve, come tutti sugli artisti medievali, dice era un po' grezzo, era un po' disadorno, però ha dipinto una crocifissione mettendo ai piedi della croce una figura di uomo che si soffia il naso.
Incredibile.
E lui dice, questa figura, dice, chi l'ha vista assicura che era meravigliosa.
Dava tutta una profondità maggiore a tutto il quadro.
Ma perché noi non sappiamo che spesso per questi artisti i soggetti sacri erano dei pretesti per rappresentare degli aspetti della vita quotidiana che altrimenti non avrebbero mai potuto rappresentare. Pensiamo per esempio alle nozze di Cana di Giotto, nella Cappella degli Scrovegni. Per esempio gli otri e le pance degli invitati, che sono chiaramente burlescamente sagomate sulle anse degli otri, come avrebbe potuto Giotto mai rappresentarle se non gli fosse stato commissionato un dipinto di soggetto sacro? Ed era questi aspetti qua che a Vasari piacevano.
Marco, dobbiamo purtroppo lasciarci perché la radio ha i tempi che conosci, però un'ultimissima domanda: qual è il libro che stai pensando?
Allora, io in questo momento sto pensando alla traduzione di un classico del pensiero reazionario europeo, cioè Le notti di San Pietroburgo di Joseph de Maistre del 1821, un libro terribile di un uomo terribile che però ha fatto talmente tanto danno alla sua causa cercando di difenderla. Quindi,
incredibile,
è un
quindi...
po' paradossale. E ho un desiderio forse
un uomo di fede, forse.
Un uomo di fede, ma un uomo che usava l'intelligenza per andare contro l'intelligenza.
E la fede non può usufruire dell'intelligenza, ma solo della fede, secondo me.
Certo, ma lui avrebbe voluto essere un fanatico e difendeva i fanatici, ma non lo era. Era un uomo intelligentissimo che aveva deciso di usare l'intelligenza per andare appunto contro l'intelligenza.
Per quando l'uscita di questo nuovo libro?
Per quando, adesso è prematuro dirlo, però ci comincio a lavorarci a settembre.
Ci farai sapere allora quando è pronto, perché naturalmente tornerai a parlarne.
Grazie, grazie.
A dopo però, per i saluti finali.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, un'altra puntata ormai arroventata con Marco Carrara, sempre da Bergamo, sempre per parlare di fantasy e di come viene bistrattata, ahimè, in Italia dagli editori. A te la parola, Marco.
Allora, nei precedenti episodi sono partito dal caso di Licia Troisi e del fantasy italiano ancora peggiore che ne è seguito, per parlare del modo più rispettoso con cui si sono comportati, almeno in parte, gli editori statunitensi. Ovviamente non tutti, anche lì il banditismo editoriale è stato fortissimo. La differenza è che non è l'unica cosa presente. Ma questa condizione editoriale tremenda, a base di pessimi romanzi allo sbaraglio, uno si domanda, ma a basi storiche? Sì, e ce lo racconta il famoso esperto di fantascienza, scrittore e critico Damon Knight. Cito adesso in italiano un estratto da In Search of Wonder, testo di critica letteraria sulla narrativa fantastica del 1956. Ribadisco, questo libro non sarebbe così male se si togliesse la space opera, ma Signet, che sarebbe editore, sembra pensare che invece proprio la space opera renda il volume degno di essere comprato. Titolo, copertine e blurb supportano questa convinzione. Quello che temo è che Signet abbia ragione. Questo genere di idiozia senza senso potrebbe essere ben adatta per il livello mentale di un lettore per il quale spazio, pianeti o galassie sono parole senza un significato preciso, che semplicemente comunicano un vago senso di là fuori. Se è così, se esiste un vasto pubblico di lettori di fantascienza poco sofisticati e poco educati in materia, pronto a essere imboccato, allora possiamo aspettarci un fiorire di autori come Vernon, in mezzo ai quali, tra un 20 anni, potrebbe emergere una piccola schiera di scrittori di fantascienza decenti, che si domanderanno perché le loro opere non vendono.
Perché non c'è più il pubblico educato a leggerle.
Esatto, e questo sai quando lo diceva, come ho detto prima, 60 anni fa, e non è cambiato nulla.
È vero.
L'atteggiamento di Signet mezzo secolo fa è quello di oggi di tantissimi editori, anzi il meccanismo si è ripetuto ancora e ancora e ancora e ancora, e alla fine è stato imitato perfino in Italia, come visto nel caso del fantasy per esempio, e dopo il fantasy i romanzi coi vampiri innamorati e poi gli angeli, e chissà che cosa verrà dopo.
Marco, posso interromperti con una domanda? Può essere che gli editori che pubblicano fantasy lo facciano veramente senza avere nemmeno un briciolo di passione per questo genere?
Esatto, lo fanno solo per seguire la moda, perché, proseguo il discorso così capisci perché seguono la moda, un pubblico privo di capacità critica e di gusti individuali sviluppati tramite molte letture che appunto non ha fatto, è un pubblico ideale per l'editore bandito perché il suo comportamento è prevedibile da esperti di marketing che non sanno nulla di narrativa. Capisci?
Semplicemente realtà, schematizzano i ruoli, dice in questa storia ci devono essere 3 sbalzi temporali, 4 cambi di scena e 3 fucili a fotoni isotopici.
O semplicemente dicono vogliamo un po' di draghi e un po' di vampiri, cose così. Ma in realtà anche questo schematizzare, un'illusione onanistica, è un'illusione che droga gli editori.
E può essere simile a quella che molti cercano di costruire i bestseller e non ci si riesce mai.
Beh, talvolta ci si riesce, ne parlava Renato Di Lorenzo. Comunque dicevo, questa illusione è un'illusione perché gli autori pensano di sapere quello che stanno facendo, ma in realtà voglio ricordare il caso del baby boom del fantasy negli scorsi anni. Autore dopo autore, quasi tutti giovanissimi, gettati allo sbaraglio senza una selezione dei testi e senza editing. Il pubblico ha forse gradito?
Direi di no.
Come pensava il marketing?
Assolutamente no.
No, li ha rigettati perché il marketing e gli editori non sapevano cosa voleva il pubblico. I tizi del marketing hanno spinto autori giovanissimi per fare il record, ma questo bias nelle decisioni del marketing, questo margine d'errore, questo pensare che il pubblico voglia A, cioè la moda del momento, tipo i fantasy, i vampiri, eccetera, mentre invece il pubblico vuole sempre B, e B è la qualità minima, è una storia non eccessivamente zeppa di stupidate.
E non è programmabile, forse.
Esatto, perché questo bias, questo modo di ragionare sbagliato, fa saltare tutto, perché tu magari puoi dire, ok, io so che il paranormal romance coi vampiri potrebbe vendere bene, fine, ma non puoi sapere di più, dopo devi andare sulla qualità e sperare bene. La qualità della scrittura e l'originalità delle opere, però, in questo schema di ragionamenti, sono irrilevanti per valutare la vendibilità di un'opera. Un'opera che viene spinta poi con articoli sui giornali, forme di pubblicità di scambio gratuita come le comparsate in TV, e questo spiega perché tanti libri sono stati fatti da personaggi televisivi.
Anche la versione cinematografica, non sempre il cinema aiuta a vendere il libro.
Il problema è che in un mondo in cui ragioni così, gli addetti del marketing possono fare il loro lavoro senza problemi, ma se invece dovessero servire competenze da editor per farlo non potrebbero, e gli editori predatori non vogliono un pubblico esigente. Con gli editori predatori intendo quelli che sono comportati come Signet.
Certo.
Non vogliono un pubblico esigente, perché un pubblico esigente li costringerebbe a dover lavorare molto di più e con molte meno certezze di successo,
come è il nostro lavoro quando è fatto bene.
Esatto, come quando è il lavoro quando è fatto bene. In cambio però, e questo voglio far notare, ci sarebbe una grossa crescita della lettura in generale.
Ma questo non interessa a quegli editori, eh?
Esatto, non interessa, perché a loro interessa il branco da un libro l'anno. Ma questa crescita della lettura in generale, che si è già vista con gli reader, perché quando il pubblico accessa molte più opere che incontrano davvero i suoi gusti, arriva a leggere 2-3 volte di più, noi, ti dico, siamo pieni di lettori da un libro all'anno che sono tali perché i libri proposti fanno schifo o non sono del genere che gli piacerebbe.
E fanno bene a leggere poco.
Se trovassero, esatto, perché se trovassero i libri che davvero vogliono, magari leggerebbero 10 libri l'anno. Immagina cosa succederebbe se ci fossero 10 milioni di libri venduti in più sul mercato italiano. ti dico, mia madre che leggeva un libro all'anno, da quando gli ho passato il lettore di ebook e gli ho trovato i libri del tipo che piacevano a lei, ne ha letti 25 in 12 mesi.
Va bene così.
25.
Marco, allora diamo speranza alla qualità, al lavoro che facciamo quotidianamente, soffrendo, combattendo con gli editor, sì, con i lettori qualificati, per dare ai nostri lettori sempre il meglio.
Però voglio dire una cosa, che questa selezione dei testi che andrebbe fatta e che sul lungo termine avrebbe vantaggi, sul breve termine è un problema, è difficilissimo, perché all'inizio questo ecosistema editoriale è un ecosistema editoriale distrutto, perché tu hai abituato la gente a dire ok, gli editori pubblicano schifezze, quindi vale la pena scrivere schifezze, perché il livello che pubblicano è quello, quindi anche gli scrittori sono stati, gli è stato fatto un lavaggio del cervello sull'idea di non dover studiare, non dover scrivere bene.
E qui conta la critica, persone come te che sono dei guardiani della buona qualità e delle guide anche per i lettori, per fare in modo che scelgano il testo giusto.
Sì, serve un cambio di mentalità, cominciare a pensare che all'estero non è come da noi, che all'estero la critica è fatta sul testo, su quello che c'è scritto, e sono disposti anche a stroncare, lo facevano 60 anni fa e lo fanno anche ora. Bisogna cambiare la mentalità, capire che il critico non è qualcuno che fa grandi discorsi sui massimi sistemi, ma qualcuno che prende il testo, che ha competenze in narratologia e che se necessario prende il testo e l'autore a calci nel sedere come faceva Damon Knight.
Chiamiamo Licia Troisi a parlare con noi la prossima volta, cerchiamo di averla ai nostri microfoni. Grazie ancora a Marco Carrara, ci risentiamo alla prossima puntata, che sarà quindi arroventata più del solito, e ti chiediamo solamente di essere sempre così grintoso. Ciao Marco.
Arrivederci.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo ormai all'ultimo blocco, ai saluti, perché sappiamo che questa è la puntata prima della pausa estiva. La terza edizione riparterà il 16 settembre con tutti gli ospiti, tutti gli amici e i collaboratori di sempre. Marco Cavalli, che ci ha seguito durante tutta la puntata, vuole dare il suo saluto agli amici ascoltatori.
Beh, intanto ringrazio dell'ospitalità e ricordo il libro che ho tradotto, cioè Le vite di Giorgio Vasari, 21 vite d'artisti, pubblicato da Angelo Colla Editore. Spero di tornare a essere ospite vostro, magari a parlare della traduzione di De Maistre di cui abbiamo accennato.
Siamo curiosissimi di leggere questo difensore che di fatto, invece di difendere, crea problemi alla Chiesa.
Affossa.
L'affossa, definitivamente. No, definitivamente forse no, ma insomma gli dà una bella botta. Ci siamo collegati da Rovigo, è tornato, ha lasciato la Maddalena il nostro caro Cristiano Draghi, direttore della Voce di Rovigo, che ci dà dei buoni dati di vendita, perché sembra che la Voce di Rovigo, in controtendenza con tutti i giornali nazionali, sta dando delle belle soddisfazioni. Ciao Cristiano.
Ciao, beh, io torno dalle ferie, invece la trasmissione va in ferie, così vi colgo l'occasione per salutare anch'io tutti gli ascoltatori, ma veramente di cuore. E beh, senti, io sono contento perché torno i dati dei primi 15 giorni di luglio e abbiamo un più 10 rispetto all'anno precedente. Consideriamo che il mercato si deprime del 3-4%, vuol dire che insomma, ma noi siamo piccoli, un giornale che ha 10 anni di vita, cosa vuoi, stiamo ancora conquistandoci il nostro mercato. E tutta questa discussione sulle province, per esempio, devo dire che ci aiuta, perché tutti vogliono sapere come va a finire, sai, Rovigo è fra le province che rischia di essere condannata.
Accorpata, magari si chiameranno province con i due nomi, perché no?
Sì, ma Padova Rovigo sembrerebbe per ora più probabile, vediamo. Insomma, i dati sono buoni, quindi vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Io fra l'altro, mentre appunto torno dalle ferie, perché io penso un po' come... Vi ricordate Affittopoli di Feltri?
Ma come anche no, come
amico,
no.
Esatto.
Ma è il momento di attaccare, è il momento di dare...
Sì, anche perché il Corriere di Romagna mi insegnava che agosto è il momento in cui gli altri giornali abbassano un po' la guardia e chi invece deve crescere è il momento che può attaccare, perché appunto gli altri giornalisti vanno in ferie, quindi insomma facciamo un po' di guerriglie estive e ci risentiamo tutti in settembre. Intanto buone notizie dall'America, ora lo so che Rovigo e l'America sono lontane, ma la leggo su Prima Comunicazione, mi fai dire?
Certo, mi pare che l'articolo era del comune amico Alessandro Araimo.
Araimo, perfettamente, sì. Alessandro Araimo ci racconta una cosa dell'industria dei media, il titolo è locale, fa rima con digitale. Voi, tutti sappiamo che gli Stati Uniti nel mondo dei media sono 5, 6, 7 anni avanti a noi. Ebbene, senti, ci sono investitori che si comprano i quotidiani locali, per esempio due di Filadelfia sono passati di mano, uno del Maine, eccetera, eccetera. Ma non è un divertimento, ora sai, in Italia i giornali se li compra, i giornali piccoli se li comprano come per le squadre di calcio, insomma sono investimenti un po' a perdere. Invece lì sono perché si è convinti di farci i soldi, perché la grande informazione copre a livello nazionale, anche su internet, tutto, ma invece la frammentazione locale, l'informazione paese per paese, via per via, strada per strada, la può fare solo la stampa locale, però diventando, se ogni quotidiano riesce a diventare un po' un marchio, una bandiera, il volano attorno a cui gira una serie di informazioni mediatiche di ogni genere, soprattutto su internet, ma anche altro, anche vendite di banche dati addirittura, dicono gli americani, e cose del genere, oppure coupon di sconti, eccetera, 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 purché siano a pagamento, perché ancora ovviamente bisogna riuscire a guadagnare da internet. Gli americani sono convinti di farcela, speriamo bene,
bene,
dai.
Bene, bene, è un ottimismo anche questo che viene d'oltreoceano e che speriamo che qualche imprenditore importante italiano imiti anche in quota piccolina l'acquisto.
Sì, ma io capisco, penso che bisogna ormai fare delle piccole centrali di informazione in cui si può, ma insomma lo dico io, ma lo dicono gli spagnoli per esempio, che nei media sono avanti a noi, e appunto gli americani. Produrre informazione e tirare fuori valore aggiunto da quello, un nuovo modo di fare giornalismo, ma fatto bene, è una bella sfida, dai.
È un po' quello che cerchiamo di fare anche noi con la nostra trasmissione, collegandoci con ben 8 radio, come ben sai, cerchiamo di intervenire, non tanto nella quota azionaria, nell'acquisto delle stesse, che non ci è permesso dalle possibilità economiche che non abbiamo, però è naturalmente un modo per interferire in modo positivo e creare rete, e creare amicizia, e creare anche un di più di vendite, perché da quando qualche volta insomma hai pubblicato l'elenco dei nostri ospiti sul tuo giornale, forse anche per entrambi è aumentata la nostra visibilità.
No, ma è la sinergia che conta, e non è detto che debba essere per forza tutta la stessa proprietà. L'importante è che siano piccoli network che riescano, come facciamo noi appunto, radio, giornale e così via, ma io penso che il futuro, per esempio, qui non ne parla Raimo, ma io ne sono certo, sia nella TV digitale per esempio, o addirittura di più direi nella web TV, che è secondo me uno strumento molto più semplice, molto più facile, ci ricorda un po', è il vero erede delle radio libere, secondo me. La web.
Salutaci con un buon andare al mare o in montagna, al lago o in campagna, dai.
Dai, tutti quanti al mare e tutti con il giornale locale sotto braccio, ovviamente.
Nella Marina di Rovigo, che ricordiamo essere la zona più bella, qual è?
Beh, no, lì puoi andare a Barricata oppure a Rosolina Mare, che è una piccola Rimini, insomma, e ci sono tante spiaggette, se no prendere un bel battello e farsi portare a Scanoboa a vedere il casone dei pescatori di paglia celebrato da Tony Cibotto nel libro omonimo, appunto Scanoboa. Andate a vedere Scanoboa, l'ultima punta in mezzo all'Adriatico, siamo nell'Adriatico, sembra essere l'ultima punta in mezzo a un oceano, non so.
Fammi dire mare. Una chiusura perché mi ha colpito tantissimo, Scanoboa non esiste e lo dico io perché ci sono nato.
Esatto, esattamente, fantastiche cose di Tony Cibotto, fantastiche. Il suo fantastico Il vecchio il mare, che si intitola appunto Scanoboa, introvabile, speriamo che un editore lo ripubblichi.
Ciao caro.
Ciao, buona estate a tutti.
Ci hanno raggiunto i due conduttori che ci hanno lasciato un po' soletti questa domenica dell'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci hanno raggiunto Gabriele Sabatini e Fabrizio
Buongiorno.
Patriarca.
Buongiorno Alberto.
Non riuscivate a resistere senza carta vetrata.
No, siamo dovuti più forte di noi. Passare per forza.
Vi do appuntamento per salutare tutti quanti e riessere di nuovo con noi a settembre, il 16, quando con la nuova terza edizione di Carta Vetrata saremo richiamati alle armi.
Non mancheremo, Alberto.
E non vediamo l'ora, soprattutto.
Attenzione a non scottarvi. Saluti alle radio che ci continueranno a trasmettere e che vogliamo ringraziare per questa stagione insieme: Delta Radio, Rovigo e Ferrara, Nova Radio, Firenze e Bugello, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Budrio a Faenza, Limola e Forlì e Ravenna, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e Provincia, Radio Città Futura a Bari, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Grazie a tutti e alla prossima stagione.